Vogliamo prendere e aprire la parola del Signore nel libro di Geremia. Da oggi incominciamo una serie di puntate su questo libro dell'Antico Testamento. Libro di Geremia, capitolo 1. Geremia è uno dei profeti più conosciuti, no? Forse non so quanto studiato, quanto approfondito sia, però è sicuramente un testo prezioso. Geremia 1. Le parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo nel suo regno, e al tempo di Jehoachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel quinto mese. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore estese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? E io dissi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta: che cosa vedi? Io risposi: vedo una gran pentola che bolle e che ha la bocca volta verso settentrione in qua. E il Signore mi disse: dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro le mura e contro tutte le città di Giuda. E pronuncerò i miei giudizi contro loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, io oggi ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno. Perché? Perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Abbassiamo il capo. Signore, siamo davanti alla tua parola. Noi ti ringraziamo perché tu ce l'hai donata. E adesso ti chiediamo, Signore, che il tuo Santo Spirito possa assisterci ed accompagnarci durante l'ascolto della tua parola. Sì con me mentre la espongo e sì con ognuno di noi, Signore, mentre ci sottomettiamo ad essa. Signore, donaci l'attenzione, la concentrazione. Signore, fai che il nostro ascolto sia un ascolto attivo, attento, affinché la tua parola possa penetrare in profondità nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Incominciamo una serie di puntate sul libro di Geremia. Geremia è un testo, come dire, che arriva in un momento particolare anche della vita della nostra Chiesa, forse anche nella nostra vita personale. È un testo che ci racconta di un uomo, di un ragazzo, che vive, come dire, in una intersezione, in circostanze molto difficili. Guardate quanto Geremia vive la sua chiamata, come il testo, come Geremia 1 ci racconta, stanno succedendo diverse cose. A livello internazionale, no, c'era una grande confusione, c'era un grande cambiamento, c'erano regni che andavano via, regni che non c'erano più, e regni che arrivavano, imperi che si decostruivano, imperi che si formavano. C'era davvero un grande caos, no? Non si capiva, non c'erano strumenti per leggere in modo attento la realtà attorno a loro, era una gran confusione e in questa confusione c'era molto spavento, c'era grande paura perché stava cambiando tutto. Ma non solo lo scenario internazionale stava cambiando con facilità, come vedremo, no? Stavano cambiando, il popolo di Dio anche, no? Era in una situazione di grande crisi. No? Il testo qua ci dice, no, cosa caratterizzava, qual era la caratteristica del popolo di Dio in quel tempo. Erano giudicati perché era un popolo che era diventato malvagio, cioè nella loro vita non c'era più la passione, la consacrazione, no, l'attenzione per l'opera di Dio. No, c'era malvagità. E perché c'era questa malvagità? Verso 16 e 17, perché hanno abbandonato il Dio di Israele e incominciavano a cercare altre divinità, a consacrare il loro cuore a idoli, offrivano, ci dice il testo, incensi, no? Offrivano incenso, offrivano doni, consacravano la loro vita a delle divinità che erano delle false divinità. Per cui era un popolo che, malgrado tutta la storia gloriosa, incominciava a vivere nell'idolatria. Capite? Allora, scenario internazionale, grande caos. Il popolo di Dio molto debole, no? Viveva, no, nel peccato, nell'idolatria, nella ribellione, cioè coltivava il male piuttosto che il bene. E poi c'era anche un'altra cosa, Geremia si trova, lui, il testo ci dice che è un giovane ragazzo, quando il testo nell'ebraico giovane vuol dire che sicuramente avrà meno di 20 anni, capite? Quindi era un ragazzino, si trova a ricevere una chiamata così importante, lui quasi si mostra completamente vulnerabile. Se voi leggete il testo attentamente, quello che emerge è questa situazione di grande vulnerabilità, di grande paura per quello che sta succedendo e per come il Signore lo chiama. Io dico, guardate, no, questa è una, come dire, no, è un trittico che in qualche modo caratterizza anche la nostra epoca. Da un lato c'è una confusione, c'è un caos, siamo incapaci di leggere, no, cosa sta accadendo attorno a noi. Ci sono scenari incontrollabili e incomprensibili fuori di noi che apparentemente possono spaventarci. Poi c'è, guardiamoci attorno, no? Non soltanto nella vita della nostra Chiesa, ma guardiamo la condizione, lo stato del popolo di Dio in Italia, ad esempio. Sappiamo quante sono le debolezze, le fragilità. No, sappiamo, come dire, quanto deboli siamo nella consacrazione, nell'obbedienza, nella dedicazione, no? Sappiamo quanto facile è che le chiese diventino, no, immediatamente vulnerabili, no? C'è una situazione davvero in qualche modo simile, no? La nostra prossimità all'idolatria è qualcosa che, no, che mi colpisce sempre, siamo facili, no, ad abbracciare, no, qualcosa che non è nulla. E poi c'è la nostra fragilità emotiva. Io incontro persone, ma io stesso, ma tutti noi siamo davvero, no, in questa condizione. Siamo persone, no, che basta un non nulla, no, per far tremare, per far crollare. Siamo fragili. E in una circostanza di questo tipo arriva Geremia, arriva il libro di Geremia. Guardate, no, il testo, la grandezza di questo testo. Il verso 1 ci parla delle parole di Geremia. E poi il verso 2, parole del Signore, la parola del Signore. La Bibbia è davvero questa, è la parola di Geremia e la parola del Signore. È la parola di uomini ispirati dallo Spirito Santo ed è anche la parola di Dio. No? C'è questa umanità nella sua parola che è unica per noi. E cosa ci dice il testo? Il testo ci dice, no, nella scena no? Che inizia, che tutto accade, no? Lui è figlio di Chilchia, che era uno di questi sacerdoti che vivevano a nord di Gerusalemme, no? E ci dice che Dio ha formato Geremia, Dio chiama Geremia perché ha un piano per Geremia. Il piano per Geremia è che Geremia annunci il suo messaggio, annunci la sua parola, e che non soltanto Geremia sia un predicatore. Questo sarebbe troppo facile, o comunque sarebbe abbastanza facile. Ma la cosa straordinaria che questo testo ci dice è che Geremia non dovrà essere soltanto un profeta, un predicatore, uno che annuncia, ma Geremia dovrà essere qualcuno che assorbe il messaggio che Dio dà. Geremia deve diventare qualcuno che incarna il messaggio che Dio dà a lui, quindi non deve soltanto predicare con la bocca, no? Con l'oracolo, con la profezia, ma Geremia deve predicare con la sua vita, cioè la sua vita deve assorbire talmente tanto il messaggio di Dio che deve essere visibilmente, no? Un annuncio della parola di Dio. E questo è straordinario, guardate questa gloriosa parola che non si ferma, che non vuole conquistare soltanto una parte della vita di noi, no? Vuole davvero, come dire, includere, inglobare ogni cosa. Ed è straordinario, perché guardate, se tu pensi a un bravo musicista, no? A un compositore, no? Guardate cosa fa un bravo musicista. Il bravo musicista normalmente si ferma, no? Alla composizione. Se sei un bravo musicista e riesci a comporre, fai magari una composizione maestosa, no? Per cui è perfetta, no? Nella sua strutturazione, nell'articolazione che viene fuori. Questo fa il bravo musicista, ma qui Dio è più di un bravo musicista, è molto più di Mozart, no? Nella sua genialità, perché non soltanto fa, no? Crea, costruisce una composizione perfetta, ma con Geremia dice: adesso non soltanto faccio la composizione, non scrivo solo la musica, ma mi invento anche lo strumento. Adesso costruisco anche lo strumento. Adesso, no, vi dico io come deve essere suonata questa composizione. Ed è straordinario, perché è quello che fa con Geremia. Cioè, Dio ha un piano, Dio costruisce questa composizione maestosa e poi si crea gli strumenti perché questa composizione venga suonata, no? Ed è glorioso questo piano, ed è, come dire, ci fa rimanere senza fiato. E Geremia è un uomo, è un ragazzo, che servirà il Signore, ci dice il testo, dai versi 1, dall'1 a 3, ci dice che lui servirà il Signore per circa 40 anni. No? Guardate la perseveranza, guardate la pazienza, guardate la costanza, no? Lui non è qualcosa, come dire, no? Che si accontenta di soluzioni veloci e istantanee. Qui c'è davvero una chiamata del Signore che occupa, che prende tutta la vita, 40 anni in situazioni difficili, in situazioni conflittuali, in situazioni estremamente pesanti, no? E lui è lì, questo ragazzo cresce in questa situazione, per 40 anni resta lì a servire il Signore. Abbiamo detto che è un periodo molto complesso, e crolla l'impero degli Assiri, sappiamo che Gerusalemme sta per essere conquistata dai babilonesi, sappiamo che nell'Egitto si preparano delle guerre, in mezzo c'è il regno di Giuda molto, molto debole, e ci sono nominati tre re, questo Giosia, che è ricordato come un re riformatore, quindi che ha dato dei contributi positivi, poi c'è questo Jehoachim, che è un tiranno, e questo Sedechia, o Sedechia, che e viene ricordato come un re banderuola, no? Come qualcuno che non era molto, come dire, stabile, no? Allora, in questi tre regni, più degli intervalli, si sviluppa il ministero, il servizio di quest'uomo, di questo ragazzo, di Geremia, che nasce e che vive in un villaggio, non è nella city, no? Non è nella city finanziaria, viene da Anato, è un villaggio al nord di Gerusalemme, poco conosciuto forse, no? Lui è figlio di una famiglia di sacerdoti e forse suo padre, i suoi genitori, come dire, hanno avuto nelle generazioni passate alcune difficoltà con altri sacerdoti, per cui erano stati allontanati, erano stati in qualche modo messi un po' distanti da Gerusalemme. E vive ad Anato, ad Anatot. Ci dice questo testo che è un piccolo villaggio di fronte al deserto. Io immagino Geremia, mentre da piccolo, magari guarda dalla sua casa e infatti scrive, no? C'è di 2.11, c'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non è nulla, no? E poi dice, no? Che tutto questo si è scavato dei pozzi screpolati, qualcosa che non tiene acqua. Lui vede la realtà della terra arida, del deserto di fronte a lui. E il Signore usa questa immagine anche, no, per accompagnarlo nel suo ministero. Questo è Geremia, no? Questo è Geremia, un ragazzo che è chiamato dal Signore, no? Io sono stato forse un deserto, un paese di fitte tenebre per Israele. Lui conosce cos'è il deserto. E il Signore arriva lì e a quest'uomo, a questo ragazzo, arriva la chiamata di Dio. E io vorrei incoraggiare ognuno di noi questa mattina, che indipendentemente dalle nostre circostanze, dalle situazioni difficili, dalla storia, dalla tradizione, no, dalle situazioni in cui ci veniamo a trovare, no, nulla può precludere, no, che l'opera di Dio, no, arrivi nella nostra vita, ci raggiunga, ci cambia per la sua maestosa grazia. Non c'è mai, non c'è mai nessuna situazione che possa in qualche modo essere oltre la possibilità di Dio di intervenire e di cambiare le cose. E la parola del Signore arriva, guardate verso 4, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, arriva questa gloriosa parola. Ora, guardate cosa dice il Signore, prima che io ti avessi formato, verso 4, nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo, io so chi tu sei, io ti ho consacrato e ti ho costituito. Ora, guardate, questa è una cosa straordinaria. Dio dice a Geremia, io voglio darti un nuovo centro di gravità. Io voglio dare alla tua vita, voglio dirti davvero che voglio distanziarti da tutte le cose che il mondo pensa, che gli altri pensano. Io voglio manifestarti, voglio farti conoscere chi sono io. E io sono colui che ha creato ogni cosa, ma Dio non è soltanto il creatore perfetto. Lui ha un piano perfetto, lui ha un progetto meraviglioso. E in questo progetto ci sei anche tu, Geremia. Ora guardate, questa cosa è sconvolgente, perché Dio non opera in modo a caso, il tutto non è il frutto di un lancio di dadi, no, Dio è il creatore e Dio ha un progetto, e in questo progetto manifesta questo progetto glorioso al suo servo, a Geremia, e dice: fermati un attimo, io ho un piano, voglio farti conoscere questo piano meraviglioso. Quindi tu sei al sicuro, perché fai parte, perché Dio è sovrano, perché Dio controlla ogni cosa, perché Dio tiene in mano ogni dettaglio dell'universo. Dio ha un progetto, e questo progetto è il progetto che vincerà nella storia, alla fine dei tempi. E il suo piano è infallibile. E dice: caro Geremia, tu fai parte di questo progetto. Guardate cosa dice. E dice subito dopo, e questo è un glorioso progetto, perché il verso 4 dice: prima che io ti avessi formato, Dio ha formato Geremia nel grembo. E il verbo che è utilizzato qui è un verbo, come dire, non è costruito in modo robotico, automatizzato. Dio non ci ha formato come in una catena di montaggio, no. Il verbo formare qui è il verbo che descrive l'opera artigianale, l'opera perfetta dell'artigiano. Dio è l'artigiano perfetto che ci ha formato, che ha formato Geremia, lo ha fatto in modo speciale, lui lo ha formato. Lui, e quindi vuol dire, se Dio ci ha formato, vuol dire come ogni artigiano che forma una sua opera, conosce in modo preciso ogni debolezza, ogni vulnerabilità, ogni situazione critica. Se io e te siamo l'opera di, come dire, siamo il frutto dell'artigianato perfetto di Dio. Non c'è nulla che possa sorprendere Dio, non c'è nulla che Dio non conosca, non c'è nulla che Dio non sappia, non c'è nulla che possa preoccupare o far fallire l'opera di Dio, perché siamo formati da Lui. Lui ci ha formato. Quindi non dobbiamo preoccuparci. Dio ci ha formati per il suo progetto. È vero, tu dici, ma guarda Pippo, ma questo è detto però, è riferito a Geremia. Ma sappiamo che nel Nuovo Testamento le stesse cose no, sono applicate ai figli di Dio. No? Non vale soltanto per Geremia questa descrizione. Questa descrizione vale per ognuno di noi, per ognuno di noi che ha creduto, che appartiene al Signore Gesù. In Romani, al capitolo 8, verso 29, si usa in pratica la stessa immagine. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, poiché Dio quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito di molti fratelli. Dio ci ha conosciuto, Dio ha un progetto, Dio ha un piano. Ora questa verità, cosa fa fratelli? Questa verità Dio ci ha formato prima, Dio ha deciso prima, Dio ha scelto prima, Dio ha predestinato prima, Dio controlla prima. Questa verità non ci deve inorgoglire, non deve alimentare la nostra arroganza, la nostra saccenza, no, ma deve umiliarci ancora di più. Perché Dio che è arrivato prima significa che io non ho nulla di buono nella mia vita, non posso far altro che accogliere la sua infinita grazia. C'è una direzione nuova, un orientamento nuovo, una rassicurazione nuova. Dio ci ha conosciuto, guardate, per due volte, verso 4 e 5, viene utilizzato questo avverbio che è straordinario. Dio ci ha conosciuto prima, Dio ci ha formato prima. Dio viene prima di tutto. Questo prima, verso 4 e 5, vuol dire che Dio ha fatto delle scelte deliberate. Dio viene prima. Dio non solo ci ha conosciuto e ci ha consacrato, non solo ci ha stabilito, ma Dio è intervenuto prima. Allora, cosa possiamo fare di fronte a questa verità se non inginocchiarci e ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto? Quindi siamo al sicuro nelle sue mani, siamo al sicuro nel suo progetto, perché Lui ci ha scelto prima, perché Lui ci ha formato prima, perché Dio viene prima. Pensa alle circostanze della tua vita, alle sfide, alle paure, alle complessità, no? Pensa, no? Alla confusione che c'è attorno a noi, quanta sicurezza c'è in questa parola? Dio ti ha conosciuto prima di tutto, Dio ti ha scelto prima di tutto, Dio è con te prima di tutto, Dio viene nella tua vita prima di tutto. Ma non è soltanto, come dire, per offrirci, per metterci nel piedistallo. Il testo ci dice che Dio ha conosciuto Geremia, io ti ho conosciuto prima che tu uscissi, fossi formato dal grembo di tua madre, io ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal suo grembo, e poi dice, Dio non ha soltanto conosciuto, ma ci dice qua il testo verso 5 e 6, che Dio ha consacrato e stabilito. E queste sono le due cose che fa, che produce l'elezione del Signore, no? Dio ci ha consacrati, cioè consacrare significa mettere da parte per. Dio ci ha conosciuto per consacrarci, perché facciamo parte di Lui, perché adesso apparteniamo a Lui. Siamo consacrati significa che siamo Suoi, significa che apparteniamo a Lui. Siamo messi da parte per uno scopo, siamo consacrati. Quindi Geremia non è stato solo conosciuto, ma Dio lo consacra, cioè lo mette da parte. Ma non è soltanto per vivere così nel Tempio, in una bolla spirituale, no? Ma dice subito che Dio non soltanto ci consacra, ma che ha consacrato Geremia, ma Dio lo ha stabilito. Anche quest'altro verbo è importante, perché da un lato Dio lo consacra, lo fa, come dire, dice tu appartieni a me, e stabilire significa che ti dà una posizione, ti dà un ruolo, ti dà un ufficio, per cui tu adesso, no, sei messo in una posizione dove devi fare delle cose. Cosa deve fare Geremia? Deve annunciare. Deve annunciare, deve dire tutto ciò che il Signore ti comanderà alle nazioni, ai principi, ai re, ovunque tu andrai. Guardate, fratelli, questa è una descrizione perfetta di quella che è la vita cristiana. Dio ci ha conosciuti, Dio ci ha preconosciuti, Dio ci ha predestinati, Dio ci ha scelti, sì, però non ci si ferma lì, subito dopo Dio ci dice che io vi ho consacrato, cioè tu ora appartieni a me per... sei mio, e subito dopo c'è la finalità. Per Dio ti ha stabilito. Tu adesso hai un compito da fare e devi comunicare, devi parlare, devi condividere, devi dire tutto ciò che Dio ti dice. Questo è Geremia. Dio che consacra e Dio manda. Ed è la stessa cosa che si trova, no? Nel Nuovo Testamento, col Signore Gesù, non è qualcosa che è riferito, che si limita soltanto a Geremia. Se io prendo il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, anche qua, il Padre è colui che ha santificato e poi manda nel mondo. Giovanni 10, verso... il 36, oppure Giovanni 17, Dio quindi santifica e manda nel mondo, oppure Giovanni 17, verso 19, fa la stessa cosa con noi, io santifico me stesso affinché essi siano santificati nella verità, e poi questa verità deve essere annunciata. Cari fratelli, questa, quindi Geremia non è il frutto di nessuna casualità. Non è il frutto di una brodaglia cosmica, no? Di una reazione chimica incontrollata che improvvisamente, no? Sforma la vita e ti dà l'opportunità. Non è il frutto di un'evoluzione casuale, no. C'è un progetto. Dio ti ha conosciuto, Dio ci ha conosciuto, Dio ci ha consacrato e Dio ci ha stabilito in Cristo. Quanta verità, quanta potenza c'è in questa visione. Certo, la chiamata che riceve Geremia non è facile. Come potrebbe essere? Non è una chiamata facile. E lui subito dopo ci dice, non è che dice, oh che bello, no? Mi è arrivata la chiamata di Dio, mi è arrivato l'invito di Dio, adesso mi sento carico, vado. No, Geremia appena riceve questa chiamata, si rende conto di una cosa, no? È importante. Si rende conto della propria inadeguatezza. E il testo ci dice un po' questo, no? Verso 6, io dissi, ahimè Signore, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Dice, ascolta Signore, io ho meno di 20 anni, ma chi vuoi? Tu mi dici che devo andare a parlare con i re, con gli eserciti, con i generali, con le autorità, con i contesti, ma chi vuoi che prenda in considerazione un ragazzino che ha meno di 20 anni e che in qualche modo, no, non ha nessuna credibilità e apparentemente nessuna legittimità nella sua vita? Signore, io sono inadeguato, tu mi stai, no, mi dai un compito che non riuscirò sicuramente a portare a termine. Lui è molto preoccupato, no? Lui, come dire, è molto preoccupato, non si reputa importante. Lui è un ragazzo, una persona che non vive con ambizione questa chiamata, no? Ma si riconosce subito debole, subito fragile, sa qualche le sfide, no? Che gli sono poste davanti a lui sono sfide significative, no? 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 E lui dice, io Signore non so, in tutto il libro, no? Verrà fuori questo disagio, questa preoccupazione. Geremia 20 verso 9, è un qualcosa che descrive, no? Lui era così, come dire, no? Timido quasi del suo ruolo. Geremia 20, verso 9. Se io dico, io non menzionerò più il tuo nome, se non lo menzionerò più, se non parlerò più del suo nome, ecco, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Lui sa che la chiamata che Dio dà a lui è più grande della povertà, della fragilità, della inadeguatezza che sta sperimentando. Lui lotta per stare zitto, lui vorrebbe stare zitto, lui vorrebbe non dire nulla, ma il testo ci dice che appena prova a stare zitto si accende nelle sue ossa, si accende un fuoco che non riesce a contenere, un fuoco che non riesce a spegnere. Quindi è divinamente costretto, ma nel senso buono. Lui è giovane, senza esperienza, inadeguato. Ma Dio non si ferma qui. Dio ascolta la perplessità che ha Geremia, Dio l'accoglie questa perplessità, questa difficoltà. Verso 9 c'è il Signore che risponde. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Arriva in questa situazione, arriva il tocco di Dio. Dio interviene con delle parole di chiarimento. Dio interviene e conferma la sua chiamata in modo diretto. Adesso, oltre ogni ragionevole dubbio, Dio dice, io ti sto stabilendo. La chiamata di Dio è più forte delle nostre debolezze. La chiamata di Dio al servizio, al ministero, no, all'appartenere a Lui, a essere suo popolo, è molto più grande della nostra fragilità. E Dio fa qualcosa con noi, fa con noi qualcosa di molto simile. Quando la chiamata di Dio arriva nella nostra vita, non si limita a registrare le mie o le tue difficoltà. Perché se Dio si limitasse a registrare le nostre difficoltà, la nostra inadeguatezza, allora non potremmo chiudere, no, in brevissimo tempo. Dio no, non si ferma, cioè ascolta la nostra difficoltà, come dire, si fa carico della nostra vulnerabilità, ma poi rilancia ed equipaggia e ci tocca col suo Santo Spirito e ci rende in grado di. Questo fa il Signore. E dopo c'è questa descrizione che un po' mi ha spaventato, però che mi pare molto utile e molto interessante. Qual è il mandato di Geremia? Guardate un po', ed è straordinario, questa è la ricchezza della parola del Signore. Cosa deve fare Geremia in concreto? Il Signore usa verso 10, leggilo con attenzione, perché davvero, no? Ci sono grandi verità anche per la nostra vita. E dice, vedi Geremia, io oggi ti stabilisco, oggi sulle nazioni e sopra i regni, quindi la tua vulnerabilità adesso è superata. Adesso ti dico io cosa devi fare. E poi dice, guardate i verbi che usa il Signore, no? Io ti stabilisco per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. 6 verbi, 4 negativi, 2 positivi. 4 negativi, 2 positivi. 4 verbi sono demolitivi, 2 verbi sono costruttivi. Cari fratelli, io immagino che se questa cosa dovesse essere fatta, no, da un super esperto dei giorni nostri, no, da uno che forma, no, che si occupa di management, sicuramente avrebbe eliminato i verbi demolitivi. Non si fa. No, non è opportuno essere così negativi. Però il Signore usa 4 verbi, no, in forma negativa e 2 in positivo, penso per un motivo molto chiaro, perché io e te, sia nella vita, sia nell'opera del Signore, sia nel ministero, non per costruire qualcosa di buono, prima dobbiamo eliminare ciò che non va. E questo è un principio universale. Spesso noi abbiamo la tentazione o la tendenza di far finta che le cose vadano bene. E piuttosto che, come dire, prendere, come si dice, il toro per le corna, piuttosto che affrontarlo direttamente, no? Simuliamo e facciamo finta. E si costruisce sopra. Cioè, in pratica, spesso, no, c'è tutta, no, una filosofia positiva, no, che in qualche modo ci stordisce, che ci dice, no, tu non devi affrontare le situazioni negative, devi ignorarle, costruirci sopra, farle diventare opportunità. Guardate qua, no, certe cose non possono diventare opportunità, certe cose, fratelli, nell'opera del Signore e nella nostra vita devono essere semplicemente tolte, devono essere sradicate. Devono essere demolite. E guardate questi verbi. Bisogna sradicare. Cioè, immagina la fatica dello sradicamento. Vuol dire che a volte delle cose sono anche cose, come dire, consolidate, ben strutturate, ben radicate. Tu devi sradicare certe cose, certe abitudini, certi atteggiamenti, certe situazioni, alcune relazioni. Altre cose vanno demolite. No? Vanno abbattute, vanno distrutte, no? C'è il verbo che usa per distruggere. E soltanto dopo aver sradicato le cose negative, soltanto dopo aver demolito il male, soltanto dopo aver contrastato ciò che ostacola, ciò che sappiamo essere dannoso per l'opera di Dio, soltanto dopo esserci allontanati da tutto ciò che è distruttivo per la nostra vita, relazioni, situazioni, contesti, abitudini, trappole relazionali. Soltanto dopo questo io posso occuparmi del rimanente, costruire e piantare. Cari amici, io penso che molte difficoltà nel ministero cristiano, nel servizio cristiano, nella vita delle chiese, è perché non abbiamo imparato la verità di Geremia. Spesso, fratelli, no, ci fa male sradicare, ci fa male demolire, ci fa male, no? Non vogliamo, pensiamo che possiamo costruire sopra, ma non funziona. Il problema va affrontato alla radice. E se c'è un male, questo male va estirpato subito, senza se e senza ma. Questo fa Geremia, questo dice il Signore di fare a Geremia. E subito dopo dice, no? Dice, io ti stabilisco, questo è il mandato che dà Geremia. Io vorrei che lo facessimo nostro questa mattina, come popolo di Dio a Trento, come uomini e donne che vogliono crescere nella vita del Signore. Ma ci interrogassimo anche sulla cifra di questa cosa. Pensa alla tua vita. Pensa a quante cose, forse, no? Ci sono ancora. Io penso alla mia. Quante cose devono essere sradicate, demolite, distrutte. Cioè, devono essere proprio non considerate. Invece, magari ci ho costruito sopra, le ho messe da parte, le ho accantonate, pensando che siano, no? Inefficaci, depotenziate. Invece no, perché poi, plof, e riemergono, con più potenza di prima. E subito dopo il Signore dice, ti do due immagini. Verso 11 e verso 12 c'è l'immagine del mandorlo, del ramo di mandorlo. Dice, guarda questo ramo di mandorlo. Qui nell'ebraico c'è un gioco di termini, perché mandorlo e vigilante, no? Sono alcune persone, due termini che si distinguono per una sola parola, no? E il Signore dice, guarda questo ramo di mandorlo, come il mandorlo, no? Fa il fiore prima di ogni altra pianta, no? Quindi è un simbolo della nuova primavera che arriva, della speranza, della vittoria della vita. Tu dovrai essere vigilante in quel senso, devi aspettare che arrivi adesso, anche per la tua vita, anche per il popolo di Dio, la primavera che Dio ha progettato. E dice, guarda questo mandorlo, poi usa, no, l'immagine della caldaia per descrivere il pericolo dell'invasione prossima. Vuol dire, sta per scatenarsi qualcosa di scottante. No, la caldaia sta per essere, il pentolone sta per essere, come dire, svuotato adesso, e ciò che è il caldo, ciò che è bollente sta per distruggere tutto. Però sappi che anche se arriveranno delle cose scottanti, Dio è al controllo di ogni cosa, Dio è al controllo di ogni situazione. Certo, fai parte del popolo di Dio, sappi però che far parte del popolo di Dio non ti garantisce nessuna immunità diplomatica. Sapete, spesso alcune persone, magari giovani nella fede, pensano che diventare cristiani sia in qualche modo la migliore assicurazione che possono ottenere nella vita presente. Per cui magari sono pieni di gioia, presi dalla situazione, sono convinti che adesso, no, che poiché sono in Cristo, sono intoccabili e super al sicuro da ogni situazione, da ogni difficoltà, da ogni malattia. Ma la Bibbia dice che noi siamo al sicuro in Cristo e Dio realizzerà i suoi piani nell'eternità. Però per i cristiani purtroppo non c'è nessuna immunità diplomatica. Sapete, allora, quando qualcuno va a lavorare in un'ambasciata straniera, no? Tu hai, se sei un ambasciatore o fai parte del corpo diplomatico, hai alcuni privilegi, per cui non sei colpito, tipo da alcune situazioni che si trovano nel paese in cui sei accolto o ospitato. E i cristiani pensano, noi siamo in qualche modo, facciamo parte del corpo diplomatico di Dio, per cui non ci può toccare, non ci possono colpire le multe o le regole che interessano i normali mortali. Invece no, noi non abbiamo l'immunità diplomatica, ma siamo al sicuro comunque in Dio e vedremo come Dio opera questo. E poi, guardate fratelli, ci avviciniamo alla fine, no, dopo questa immagine, dopo questa descrizione del perché sta arrivando il giudizio anche su Giuda, verso 17, no? Verso 17, questo tu dunque è l'invito e la conclusione. Adesso, in questa circostanza così difficile, questa situazione di idolatria, qui manca forse un ma tu, malgrado l'idolatria che c'è attorno, malgrado la difficoltà, malgrado la povertà, malgrado la confusione, il caos, i problemi, questa parola adesso è per te. Ma tu, cingiti i fianchi. Si passa, no, dal generale al personale. Ma tu adesso sii pronto, sistemati, cingiti i fianchi vuol dire preparati per fare delle cose importanti. Cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Cioè, sii pronto e preparati, non vivere più nel segreto, non vivere più nel silenzio, ma adesso sii pronto a comunicare tutto ciò che il Signore ti dice. Sii, cingiti i fianchi e diventa un proclamatore, un testimone della verità di Dio. Cingiti i fianchi. Via ogni timidezza, via ogni paura, cingiti i fianchi, preparati, rimboccati le maniche, via ogni doppiezza, via ogni ambiguità, via ogni incertezza, cingiti i fianchi, sii pronto adesso, sii il testimone, sii la donna, sii l'uomo, sii il ragazzo, sii la ragazza che Dio vuole che tu sia, cingiti i fianchi. È una sfida che arriva anche per noi, fratelli. È una sfida che arriva con una grande promessa. Io voglio la promessa che è in primo luogo per Geremia, ma è che anche per ognuno che è chiamato da Dio a servire e impegnarsi, a crescere, a portare benedizione. Tu dunque cingiti i fianchi e adesso non fermarti, di loro, verso 17, tutto quello che io ti comando. non lasciarti sgomentare da loro, non lasciarti spaventare, affinché io non diventi sgomento in loro presenza. Ecco perché io oggi ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto e tutti. Verso 19. Essi ti faranno la guerra. Sì, la guerra ci sarà. Ah, come se ci sarà. I problemi arriveranno. Non c'è l'immunità diplomatica. Ti faranno la guerra. Però non ti vinceranno. E non ti vinceranno non perché tu, Geremia, sei il migliore dei combattenti o il migliore dei soldati o chissà cosa. No, non ti vinceranno, Geremia. No, non per causa tua, ma perché tu hai il Signore. Perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Cari fratelli, arriva la sfida. E sì che arriva la sfida. Io vorrei che io e te prendessimo fino in fondo la sfida che il Signore ci pone. Arriva la sfida. È una sfida difficile. È una sfida pesante. È una sfida complicata. È una sfida davvero, non banale. Forse stai pensando io non ce la posso fare. Forse sei lì che dici meglio mollare. Forse è meglio cambiare strada, è meglio fare altro, è meglio occupare di altre cose. Conosco cristiani che arrivano a questa situazione nella loro vita. Ma io ti dico questa mattina che assieme alla sfida arriva questa promessa triplice del Signore. Dio vincerà. Io sono con te per vincere, dice il Signore. Io sono con te per salvarti, dice il Signore. Io sono non smettere di combattere, non smettere di combattere. Lasciati guidare da colui che ha la vittoria in mano. Egli sta formando un esercito invincibile. Egli sta preparando un esercito di uomini e donne che sono scelti, chiamati, consacrati, stabiliti, fedeli a Lui. Egli sta formando un esercito di uomini e donne che non si vergognano di Dio. E il Signore ci dice questa mattina, non fermarti adesso, non stancarti. Io, essi ti faranno la guerra, ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti. Pensa alla tua vita adesso, questa mattina, pensa alla tua chiamata, pensa a quello che il Signore vuole dirti con la sua parola. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti. Abbassiamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per Geremia. Grazie, Signore, per questo straordinario servo che tu hai utilizzato. E ti ringraziamo anche per questo libro, per questo testo. Adesso, Signore, ti chiediamo affinché la sua esperienza, la sua parola possa, Signore, essere anche la nostra. Affinché noi, Signore, nel nostro piccolo, Signore, possiamo gustare le stesse benedizioni, gli stessi privilegi, avere, Signore, anche la stessa percezione dell'immensa sovranità, della grandezza, della perfezione del tuo piano. Io ti prego, Signore, affinché, Signore, noi possiamo essere equipaggiati da te, chiamati a avere, Signore, la certezza della tua chiamata, della tua scelta, del fatto che tu arrivi prima di tutto e prima di ogni cosa. E ti ringraziamo, Signore, perché tu non ci hai abbandonati a noi stessi, alla nostra vulnerabilità, alla nostra fragilità, alla nostra confusione, ma tu ci raggiungi e come il bravo artigiano, Signore, ci formi. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, affinché nel nostro ministero, nella nostra vita, ci siano, Signore, gli atteggiamenti giusti. Aiutaci, Signore, a individuare le cose che dobbiamo demolire, distruggere, sradicare, abbattere. E aiutaci anche, Signore, a capire come dobbiamo costruire e come dobbiamo piantare. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a sottometterci a Te, ad avere la Tua parola, Signore, nel nostro cuore e nella nostra mente, affinché in questa società, Signore, possiamo davvero, Signore, essere uomini e donne che fanno la differenza perché hanno conosciuto Te. Aiutaci, Signore, aiutaci nelle nostre battaglie, soprattutto, Signore, nella battaglia spirituale, Signore. Sappiamo che il nemico, Signore, non si dà pace perché uomini e donne credono in Te. Ma aiutaci, Signore, a darci questa certezza che la guerra ci sarà e sarà anche pesante, ma Tu hai vinto, ma con Te vinceremo. Ti prego, Signore, fai che ognuno di noi, Signore, possa crescere in questa strada, possa, Signore, godere delle Tue benedizioni e della Tua presenza. Ti chiedo questo, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare.